Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200170 per parlare delle sensazioni in vista dell'ormai imminente match con il Cittadella che si giocherà, lo ricordiamo, sabato sera allo Stadio Tardini con inizio alle 20:30. E c'è subito una curiosità che riguarda questa seconda giornata di Serie B, dove ci saranno due scontri diretti proprio tra le quattro squadre che al momento si trovano in testa alla classifica a punteggio pieno a quota 3. Infatti oltre a Parma-Cittadella c'è anche Venezia-Cosenza e chissà che uno o due di queste possano già intraprendere una mini fuga, anche se siamo solo all'inizio del campionato. Chiaramente la nostra speranza è che questa squadra possa essere il Parma che si sta continuando ad allenare al Mutti Training Center. Questa mattina una seduta al centro sportivo di Collecchio e non ci dovrebbero essere grosse novità rispetto alla formazione che ha battuto domenica sera la Feralpi Salò, però è già tempo un pochino di analisi, di confronti anche con la passata stagione. E allora andiamo a vedere i crociati, dove potranno migliorare rispetto allo scorso anno, e andiamo a sentire il servizio di Marco Balestrazzi.
Adesso siamo di più matura, sappiamo che giochiamo meglio, siamo pronti per andare a Serie A.
Chiaro e sintetico, Adrian Benedicia, che è uno degli uomini copertina del Parma. Dopo i primi due match ufficiali, il polacco ha preso parte a 5 reti, 4 gol e un assist nelle ultime 5 partite disputate nella regular season di Serie B. Più in generale, nel 2023 solo la Padula e poi Ampalo hanno segnato più di lui, giunto per ora a 8 gol. Il classe 2000 parla di un Parma più maturo. Alcuni indizi lo fanno pensare, altri aspetti attendono conferme. Il confronto va alla stagione scorsa. Partiamo dal tabù neopromosse. Nella passata regular season la squadra di Pecchia ha vinto solo una delle 8 sfide contro le matricole, perdendo la metà di queste gare, incluse 3 sconfitte nel girone d'andata. Stesso discorso più in generale con le retrocesse, le piccole, vedi Spal e Benevento. Considerando che i crociati hanno chiuso a meno 13 dal Genoa, facile dedurre che siano stati questi i punti mancanti per giocarsi la promozione diretta. E allora la vittoria sulla Feralpi Salò pare un buon segnale. Vedremo a breve se la tendenza verrà confermata. Ci sono altre 2 neopromosse nelle prossime 6 gare, Reggiana e Catanzaro. Altro dato, il Parma l'anno scorso era secondo per punti raccolti nei primi tempi, poi crollava nella ripresa con un rendimento da retrocessione negli ultimi 15 minuti. Guarda caso è accaduto anche a Cagliari. I match di Bari e la prima di campionato per ora vanno in direzione opposta. Ultimo fronte sul quale misurare il carattere, quello delle rimonte. 7 punti guadagnati una volta sotto nel punteggio. Nello scorso campionato solo 3 squadre hanno fatto peggio. Un altro tabù che si spera di sfatare, senza fretta però, sperando di andare in svantaggio raramente. Sul mercato intanto tengono banco i contatti Samp, Coda e Cremonese, poi Ampalo. Il Parma si muoverà solo se riuscirà a piazzare Charpentier. La settimana prossima è atteso l'arrivo di Dichiara, l'ingaggio di un centrale sembra legato però alla cessione di Cobbout.
Palla in Tribuna.
Eh sì, abbiamo sentito nel servizio di Marco Balestrazzi il confronto con quelli che erano i dati del Parma della scorsa stagione, le rimonte, e scarsi risultati con le neopromosse, erano stati due talloni d'Achille che avevano poi inficiato sul cammino finale della truppa di mister Pecchia, che comunque era arrivata non lontanissimo dall'obiettivo, se non altro, se non perlomeno della finale playoff. E effettivamente, se pensiamo che lo scorso anno il Parma aveva raccolto solamente una vittoria e 3 pareggi per un totale di 6 punti contro le neopromosse, quest'anno l'inizio è stato sicuramente più promettente, con il bottino pieno ai danni della Feralpi Salò. E oggi sulla Gazzetta di Parma potete trovare un interessante approfondimento di Paolo Grossi su Adrian Bernabè, che effettivamente finora non è mai partito titolare nelle rotazioni di Pecchia. È vero che si è presentato in ritardo in ritiro a Valles per via degli impegni con l'Under 21 della Spagna, vice campione in Europa, e quindi Bernabè non ha mai trovato spazio. È stato inserito da Pecchia al posto di Soma e dopo pochi minuti ha realizzato il gol, eguagliando già quanto ne aveva segnati lo scorso anno, ricordiamo il gol a Terni del definitivo 1-1. Quest'anno Bernabè è partito col piede giusto, quindi la domanda che vi chiediamo al 333 9200170 è: dove vedete Bernabé, adesso pensando anche allo stato di forma e all'intesa tra Estevez e Hernani, viene davvero difficile pensare che lo spagnolo possa trovare spazio in mediana. Forse è più facile per lui che possa trarre maggior giovamento sulla tre quarti, ed è chiaramente uno dei giocatori più talentosi di questo Parma, e quindi pensiamo che appunto queste prime panchine non significhino nulla, insomma sia un giocatore comunque che sarà importante nel corso della stagione. Abbiamo con noi in collegamento un ospite speciale che fino a pochi mesi fa ha giocato contro il Parma, e quindi vi presentiamo Francesco Renzetti, ex difensore del Modena, che da pochi giorni ha deciso di sposare la causa del Colorno lasciando il calcio professionistico. Buon pomeriggio Francesco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te. Allora, partiamo subito da questa tua scelta di vita. Sei passato praticamente in pochi giorni, in poche ore, dalla Serie B all'eccellenza.
Sì, ho fatto una scelta di vita, complice un po' i piani del Modena nei quali non rientravo più, e quindi insomma si è aperta questa opportunità di cominciare una nuova vita calcistica nel Colorno e lavorativa qui a Parma, dove io vivo.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, insomma, per quei pochi che non ti conoscessero, ricordiamo la tua carriera, classe 88, hai militato tra le file di Genoa, Lucchese, Albino Leffe, Padova, Cesena, Cremonese, Chievo e Modena, 405 partite in Serie B, primo tra i giocatori in attività e quinto all time. E allora è ovvio che una domanda te la devo fare sulla Serie B, visto che insomma te ne intendi, hai conquistato anche una promozione a Cesena nella stagione 2013-2014. Come si vince questa Serie B?
Ma la Serie B, guarda, secondo me ultimamente paradossalmente più seguito della Serie A, perché è un campionato molto avvincente, dove tutte le partite sono da giocare, non c'è mai un risultato scontato, e ci sono degli squadroni tipo l'anno scorso il Benevento, che ha speso una follia ed è retrocesso, e ci sono invece le neopromosse che con lo scheletro dell'anno precedente riescono a raggiungere traguardi impensabili. Una ricetta non c'è, di sicuro l'organizzazione, la corsa e poi la cosa più importante secondo me il gruppo, ecco, l'unione di intenti dei ragazzi, quello fa sempre poi un po' la differenza alla fine dell'anno.
Sì, Francesco, c'è Jacopo che ha una domanda per te, c'è scritto al 333-9200-170 e ti chiede: chi sono i compagni più forti con cui hai giocato e chi è l'avversario più ostico che hai dovuto affrontare direttamente nella tua carriera? Questo è difficile, eh?
Ma compagni più forti, guarda, mi viene da dire Perin, El Sharawi, Sensi, che sì, questi sono i primi che mi vengono in mente, ecco. L'avversario, ricordo insomma l'anno della Serie A, ogni domenica era dura, nel senso quell'anno lì, per dire, nella Fiorentina c'era Salah, Gervinho, che qui a Parma conoscete bene, era a Roma, la Juve era piena di grandi campioni, insomma ogni partita era, poi per noi che eravamo una squadra non all'altezza della Serie A, infatti siamo retrocessi non facendo neanche tantissimi punti, ecco, quindi era stato un campionato complicato, però sicuramente indimenticabile.
Assolutamente. E adesso parliamo un po' di attualità, perché insomma l'ho affrontato lo scorso anno due volte, entrambe da titolare, insomma ci hai dato anche qualche dispiacere, perché insomma ci ricordiamo la sconfitta nel derby dell'andata e il pareggio nel ritorno. Come vedi questo Parma?
Ma guarda, riguardo le partite, insomma, capisci bene che ci tenevo particolarmente io a far bene, ecco. Però il Parma di quest'anno lo vedo rinforzato, Sono contento, insomma, che abbia dato continuità con Pecchia e che abbia fatto, mi sembra, un mercato un po' più oculato con giocatori di categoria e soprattutto, mi viene da dire, qua vabbè sono un po' di parte, però con giocatori italiani, ecco, qualche italiano in più.
Sì, sì, sì. Ti chiedo se poi effettivamente l'anno scorso dal campo avevi la sensazione che forse ai crociati mancava qualcosina. Mi riferisco in particolar modo alla partita d'andata, dove Parma ha dimostrato di soffrire, no? Le squadre che si chiudono e sono ripartite. Modena non è stata sicuramente l'unica a espugnare noi il Tardini, quindi ti chiedo proprio questo, se effettivamente l'anno scorso ci avevi, no, dal campo la sensazione che Parma fosse un po' in incompiuta, che gli mancasse quello scalino in più per puntare al bersaglio grosso.
Ma sì, la sensazione molto più all'andata che al ritorno è che comunque ognuno giocasse un po' per sé, questa era un po' la sensazione dal campo, ecco, che non fossero una squadra, cosa che invece nel girone di ritorno forse hanno dimostrato di essere un po' di più, infatti adesso non vorrei dire una cosa per un'altra, però il girone di ritorno ha fatto più punti del girone d'andata, sbaglio.
Sì, sì, assolutamente. E quindi questo sicuramente ha influito sul rendimento in positivo. E ti chiedo proprio questo, anche per quello che è potuto vedere l'anno scorso, quello che hai letto quest'estate, secondo te quali possono essere le rivali del Parma nella corsa alla promozione?
Ma sai, sulla carta sicuramente le retrocesse ci sono sempre. quindi Sampdoria, Sampdoria secondo me in primis, perché poi alla fine è una grande piazza, quindi insomma andare a giocare là non sarà facile. C'è la Cremonese che sicuramente vorrà dire la sua, lo stesso Palermo che ha fatto un grande mercato e ha speso tanto, insomma sarà un altro campionato molto avvincente per nulla scontato.
Invece gli obiettivi del Colorno?
gli obiettivi del Colorno è fare il meglio possibile, ecco. Sappiamo che non siamo tra le favorite perché ci sono squadre più attrezzate che hanno speso anche di più, quindi insomma, però sarà da lottare domenica dopo domenica.
Renzetti è un terzino sinistro e terzino sinistro è anche Gianluca Di Chiara della Regina, che a breve, tra meno di una settimana, dovrebbe, usiamo ancora il condizionale, diventare un nuovo giocatore del Parma. Sappiamo che Pecchi ha chiesto insistentemente un giocatore di fascia mancina. Visto che occupate la stessa porzione di campo, diciamo così, come lo giudichi e se secondo te può essere il colpo giusto per i crociati? Renzetti, grandissima esperienza in Serie B, sicuramente anche Di Chiara è sulla buona strada, è un elemento navigato per la categoria.
Sì, no, secondo me è un giocatore forte che a me piace molto, e anche l'anno scorso a Reggio secondo me ha fatto un grande campionato, e diciamo che dei terzini che ci sono in giro per la Serie B mi pare uno dei migliori, ecco.
Assolutamente. Poi ci sarà da capire la posizione di Del Prato, se Koulibaly tornerà a sinistra, Ansaldi e Zagaritis, che anche loro possono occupare quella zona. Insomma, diciamo che il Parma poi rischia davvero di avere abbondanza, ad essere in emergenza, poi potrebbe ritrovarsi in abbondanza da quella parte. Francesco, io ti ringrazio per il tuo intervento e ti faccio un grosso in bocca al lupo per la stagione che stai per iniziare, per questa tua seconda vita sportiva.
Grazie mille, gentilissimi, buona giornata.
Grazie, grazie, buona giornata Francesco Renzetti. Allora andiamo a leggere un po' di messaggi sulla domanda di prima, la ripropongo. Dove vedete bene Bernabé in questa squadra? Effettivamente Bernabé deve sudare per conquistarsi il posto a titolare. Ci scrive Orlando dicendoci se i risultati sono questi, cioè con Somme dall'inizio e Bernabé nel secondo tempo che ti risolve la partita, va bene così, poi più avanti si vedrà. Quindi questa è un'idea effettivamente da analizzare. Poi si parla anche di mercato e ascoltare, sentire che il mercato in entrata dipende dalle cessioni, questo è Può essere effettivamente un problema, ma è così, perché in questo momento il Parma ha la necessità di prendere un terzino sinistro e tutti gli altri arrivi dipendono dalle cessioni. Potrebbe arrivare qualcosa a centrocampo, perché chiaramente con l'uscita di Juric il reparto in mediana rischia di essere un pochino sguarnito, mentre per la difesa si attende di conoscere la destinazione di Cobout, che effettivamente in caso di partenza potrebbe rendere necessario l'innesto di un centrale di sinistra, dove finora sta facendo molto molto bene Circati, però in attesa del rientro di Valenti attualmente ai box per infortunio, forse qualcosa lì servirebbe se dovesse effettivamente partire, come sembra Cobout, molto richiesto soprattutto in Francia, in Belgio e in Olanda. Ci scrive Bernabé, trequartista tutta la vita, e sì, e questa forse era l'idea di molti tifosi, non appena insomma si era capito che Vázquez non avrebbe rinnovato col Parma, e sicuramente anche Bernabé può giocare in una posizione più avanzata e liberato da compiti in fase difensiva, potrebbe essere anche far sfruttare la sua qualità dalla tre quarti in su, come si è visto poi domenica in occasione del bellissimo gol di Mancino in diagonale alla Feralpi Salò. Sicuramente importante Bernabé trequartista. Enrico dice Bernabé trequartista, lui mi aspetto tanto ora che non c'è più Vázquez, quello che abbiamo appena detto, dopo una stagione non positiva mi aspetto il riscatto. Effettivamente bisogna essere obiettivi, lo scorso anno Bernabé non ha mai ripetuto le prestazioni che invece aveva sciorinato nei primi sei mesi del 2022 con Iachini alla guida, che insomma se lo ritrovò in casa, ricordiamo Bernabé arrivò a parametro zero dal Manchester City, voluto fortemente da Maresca, che non l'ha praticamente mai poi avuto a disposizione, e poi è esploso con Iachini, insomma, facendo delle grandi prestazioni impreziosite poi da alcune perle come la doppietta al Como su punizione. Rino dice per me i problemi li troveremo in porta, ma di più in centro alla difesa. Sì, effettivamente questo tema della porta e della difesa è un tema che sta molto a cuore ai tifosi. Effettivamente con la Feralpi Salò qualche disattenzione lì in difesa poteva costare caro, solo la scarsa mira degli attaccanti bresciani ha fatto sì che la partita non prendesse una piega diversa o non si riaprisse, perché è chiaro che poi il risultato 2-0 ha fatto felici tutti, però qualcosina sicuramente da sistemare c'è. Ci chiedono notizie di Camara. Beh, Camara ha avuto un infortunio molto serio quest'estate, sicuramente per lui come per Valenti i tempi sono ancora lunghi, si parla di mesi, quindi credo che Camara possa tornare a disposizione in chiusura, diciamo così, in chiusura di 2023, ma sicuramente non prima. Bene, direi che è il momento di lanciare la prima pubblicità, ci ritroviamo più tardi.
Palla in tribuna. Motoshop Yamaha è il punto vendita e assistenza e-bike più fornito di Parma. Qui trovi in pronta consegna le nuove mountain bike e city bike di Yamaha, iBike, Corratec, Husqvarna e Raimon, che montano componenti di ottima qualità e potenti motori Yamaha, Bosch e Shimano, con batteria a litio fino a 750 watt. Vieni in via Sonnino 39 a scoprire le nostre promozioni e i nostri finanziamenti fino a 60 mesi anche senza anticipo. Troverai anche un vasto assortimento di bike usate con 12 mesi di garanzia. Agosto sempre aperti. Sito web www.motoshopyamaha.com. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Siamo di nuovo in diretta per presentarvi un'iniziativa dei tifosi. Accompagniamo la squadra del cuore sabato ore 18 sullo Stradone in occasione di Parma Cittadella. Si cerca di ripartire da dove ci siamo lasciati lo scorso campionato, accompagnando la squadra del cuore. Ci è piaciuta la spinta da Nord contro il Feral Pisalò, vogliamo e possiamo dare di più, quindi appuntamento a tutta la tifoseria alle 18 di sabato al Barino, aspettando il pullman e accompagnandolo in corteo fino allo stadio per poi caricare la squadra già dal riscaldamento. Questo conferma assolutamente il clima di grande unione che c'è in questo momento tra piazza e squadra. Ricordiamo, ha battuto il muro dei 7.000 abbonamenti, quindi anche migliorato il numero della passata stagione. Tifosi che sicuramente saranno protagonisti questa sera su 12 TV Parma, perché dalle 20.50 riparte la nuova stagione di Calcio e Calcio e noi abbiamo in collegamento il conduttore giornalista della Gazzetta di Parma, Giuseppe Milano. Buon pomeriggio, Giuseppe.
Buon pomeriggio, Marco, è un piacere sentirti parlare in tribuna.
Grazie, grazie Beppe. Allora, squadra confermatissima, parliamo ovviamente di Calcio e Calcio. Ci saranno, come sempre, tanti ospiti, ma diverse novità. E già la prima l'ho anticipata con l'orario d'inizio, perché ci sarà una sorta di anteprima. Raccontaci un po' quali saranno le novità di questa edizione.
Allora, la squadra è sempre quella. Ci siamo, insomma, ritagliati un po' di ruoli diversi, ma abbiamo cercato, insomma, di vivacizzare ancora di più quelle che sono le caratteristiche di Calcio e Calcio. Arriviamo al giovedì, siamo a metà del guado tra una e l'altra partita, e quindi la nostra idea, come sempre, è quella di cercare, insomma, di confrontarci sempre con il sorriso, ma anche, insomma, vivacizzando un po' il dibattito, come facciamo sempre noi. Lo faremo in uno studio tutto nuovo, cercheremo ancora di più di enfatizzare questo braccio di ferro che puntualmente si concretizza tra i nostri ospiti. Questa sera con me Francesca Mercadanti, ci sarà come sempre Luca Ampollini, e a confrontarci con di lui, con lui noi in settimana scegliamo l'ospite puntando su 5 o 6 argomenti, e quando troviamo qualcuno che, insomma, ha delle idee interessanti ma non la pensa come Luca Ampollini, ecco, quello è l'ospite giusto. E questa sera Enrico Cavalca davvero si confronterà su tanti temi, dal mercato al ruolo di alcuni giocatori, come sempre lo dico, ma è scontato, sul compito che ha Mann in questa stagione, e ovviamente qui davvero si scateneranno anche gli amici da casa. Quindi studio nuovo, partiamo un po' prima, alle 20.50-20.55, con un aperitivo, diciamo così, perché ci sarà subito in collegamento Casa Ferrari, aspettando Calcio e Calcio. Luca Ferrari avrà ospite questa sera niente meno che il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi e il direttore di CTV Parma Pietro Ferraguti, che ovviamente ringrazio perché anche quest'anno hanno scelto di far proseguire l'avventura di Calcio e Calcio con noi. Insomma, antipasto con loro che lanceranno qualche tema, ci collegheremo per raccontare anche quello che sarà il menù della serata, e poi partiremo noi alle 21, la solita ora e mezza intensissima, con in più anche il contributo non piccolo di Stefano Ramenzoni, che, insomma, tu conosci bene, può dare davvero degli spunti interessanti in questo momento, quando ancora si cerca di mettere qualche tassello fondamentale nella manovra del Parma dal mercato.
E infatti, Beppe, adesso entriamo proprio nel tema più caldo di questi giorni, sul mercato. Secondo te cosa manca in questo momento al Parma?
Sono banale, non sono per nulla originale, perché dico, insomma, col Feral Pisalò è stato evidente che il Parma ha fatto bene, si è mosso molto bene in avanti, ha bisogno di avere un pochino più di certezza in difesa, un cursore di fascia, un difensore a destra, un centrale, insomma, poi queste sono decisioni che spettano a Pederzoli, ma credo che sicuramente bisogna trovare qualcuno che possa dettare molto bene i tempi in quel reparto. Trovo che Hernani lo stia facendo bene, molto bene, dalla cintola in su. Credo che con il Feral Pisalò, al di là delle sue giocate che hanno impressionato, e il modo con cui anche ha diretto la squadra, più volte ha richiamato i compagni dicendogli di fare altre manovre, di passare a lui, di cercare di dare un pochino di spiraglio alla manovra. Quindi su quel punto, rispetto allo scorso anno, abbiamo fatto un passo avanti. Serve qualcuno che sappia fare la stessa cosa in difesa. Osorio, che era capitano, non, non mi dà quella certezza. Si attende Del Prato, o probabilmente qualcuno comunque deve arrivare per cercare di dare quella spinta in più, perché gli errori che fa con il Ferrari Pisalò forse possono essere decisivi con formazioni più blasonate e che come il Parma puntano per la Serie A.
Alla luce delle ottime prestazioni di Estevez ed Hernani, ho lanciato questo sondaggio: dove vedreste bene Bernabé? Anche per te il suo ruolo sarà alla lunga quello di trequartista?
Sì, credo che insomma la scelta di Pecchia con Ferrari Pisalò sia evidente, no? Perché quando si stava scaldando qualcuno diceva potrebbe prendere il posto di Hernani, che era, si vedeva non era più quello pimpante del primo tempo, e invece lo ha collocato lì davanti, e credo che quello possa essere il suo ruolo. Ha fatto un gol, si è mosso molto bene, decisamente fa sognare pensare a Mann, Bernabé, che possono cambiare di ruolo, svariare fra di loro, fare movimento, anche se devo dire, Marco, io credo che Bernabé è entrato in campo sostituendo Somm, e Somm nel primo tempo ha fatto veramente grandi cose, sia dal punto di vista dell'iniziativa personale che come uomo assist per i compagni, e quindi davvero lì cominciamo ad avere una ottima scelta e possibilità di variare. E la forza di questo Parma, te lo dico, anche io non credo che Bernabé col Cittadella inizierà dal primo minuto, ancora in ritardo, sappiamo tutti con l'Under 21 che cosa ha fatto con la Spagna, quindi deve ancora recuperare, quindi a mio parere non scenderà titolare. Ma pensando ai cambi che abbiamo avuto nel secondo tempo con il Ferrari Pisalò, questa squadra quest'anno finalmente ha davvero tante alternative e la possibilità nel secondo tempo davvero di cambiare la squadra in campo, e questo non è poco in un campionato di Serie B.
Assolutamente, se pensiamo appunto che 5 ingressi in campo sono stati Bernabé, Del Prato, Ansaldi, Partipile e Mihaila, direi che insomma non so quanti in Serie B possano vantare una panchina come il Parma. Andiamo a leggere, se sei d'accordo, Beppe, qualche messaggio, a parte qualche nostro certo radioascoltatore. Marco ci scrive: la partita con la Ferrari Pisalò ha confermato i problemi della difesa, dove manca un centrale d'esperienza e un terzino sinistro che speriamo arrivi a breve. Questo lo avevi già detto tu nell'intervento precedente. Il centrocampo, dove manca un sostituto di Estevez, non esaltiamoci per la vittoria di domenica, perché poteva andare in modo diverso, ma sempre forza Parma. Effettivamente questo slide indoors di domenica è stato sottolineato da molti: il Parma ha vinto, tutto bene, però ci sono state due situazioni che insomma potevano anche far pensare, se fosse andata diversamente, a un esito anche differente della partita.
Sì, in dubbio, gli errori difensivi decisamente hanno segnato la prestazione del Parma, ci è andata bene perché la Ferrari Pisalò non è saputo approfittare, ci sta in un inizio di campionato, anche vedendo gli highlights delle altre formazioni, non tutte sono state impeccabili, quindi poi a inizio campionato è un male comune. Qualcuno dice terzino sinistro, io devo dire Koulibaly ha fatto benissimo sulla destra, non bene, benissimo. Però è un'opzione anche a sinistra, dove Zagariti secondo me non può dare per tutto il campionato queste garanzie, e Koulibaly secondo me anche su quella fascia può far bene. Si potrebbe anche cercare un destro, ipotizzando con Del Prato di avere un rafforzamento centrale. Durante il ritiro Del Prato è stato perennemente provato al fianco di Osorio come protagonista della reparto centrale della difesa. Quella è un'opzione che Pecchia vede e che probabilmente riproporrà. Poi ovviamente Del Prato si è fatto male, non ha potuto dare continuità a questo cambiamento di ruolo. Vediamo quello che uscirà dal mercato. Io temo che forse un centrale non arriverà proprio per questa scelta su Del Prato. L'opzione a destra era Zanimacchi, lo sappiamo tutti, che poteva diventare lui il difensore in quel ruolo. Chissà cosa succederà, staremo a vedere. Indubbiamente qualcuno in quel ruolo deve arrivare, perché se no partiamo con questa stagione con un problema non piccolo da risolvere subito.
Assolutamente, tanto che Mark ha in coda le tue parole, aveva scritto: non capisco la necessità di un terzino sinistro, dato che abbiamo Ansaldi, Koulibaly e Zaga, mentre a destra c'è solo Del Prato, non era meglio prendere un terzino destro? Ed è questo quello che tu hai detto, probabilmente la scelta era appunto Zanimacchia, poi sappiamo che la Cremonese l'ha praticamente ritirato dal mercato e quindi non c'è stato più nulla da fare. Mentre Roberto dice che Del Prato sia una garanzia da centrale, tutto da vedere, ma quali partite ha fatto da centrale? Potrebbe essere una garanzia, ma tutto da vedere. Però Beppe, tu che eri in ritiro a Vales, mi confermi che fin dai primi giorni Pecchia ha cercato di provarlo in quel ruolo. Poi ricordiamo Del Prato anche frenato all'inizio del ritiro da un problema fisico che sicuramente ne ha rallentato la preparazione.
La scelta di Pecchia è chiara e evidente, lo ha confidato in tempi non sospetti in una lunga intervista col direttore della Gazzetta di Parma, che Del Prato lo pensava in quella posizione. Il ritiro immediatamente, le prime esercitazioni tattiche lo hanno visto inchiodato al fianco di Osorio e da lì non si è più mosso. Ha avuto anche due chiacchierate lunghe con Pecchia quando insomma si è cominciato a parlare di lui con un ruolo di protagonista, anche con la fascia di capitano. Insomma, quello è il ruolo ritagliato. Il nostro amico da casa dice una scommessa. Sì, una scommessa. Io però mi fido di Pecchia. Se Pecchia punta così sul tavolo delle scommesse, vuol dire che ha visto questa possibilità. Certo, bisogna avere anche delle alternative, perché Del Prato ovviamente sta... questo ruolo lo ha già ricoperto in passato e non è che sia una novità per lui, però insomma farlo da protagonista assoluto in un campionato di Serie B che il Parma vuole, diciamolo, vincere, perché il Parma questo campionato lo vuole vincere, ed è un'altra cosa rispetto al passato.
Intanto Beppe salutiamo insieme il nostro amico Luca che ci segue sempre da casa, ciao Luca. E qua viene chiesto poi un altro difensore centrale di categoria, però al di là di Ferrari, questo è Daniele, al di là di Ferrari che è un giocatore di Serie A, non mi viene in mente nessun altro potenziale acquisto di B che faccia fare un salto di qualità. Se dobbiamo interessarci a Cepitelli, Ravanelli, mi tengo Cercati titolare, ed effettivamente finora su Cercati non si può dire nulla, chiaro, magari qualche errorino qua e là anche in fase di impostazione, però Cercati, grande fiducia da parte di B, che è classe 2003, difensore italo-australiano, figlio d'arte, ha fatto veramente molto bene e finora Pecchia ha dimostrato avere in lui massima fiducia, tanto che è stato messo poi sulla lista di partenti Elias Cobaut.
Eh sì, è quello che dicevo prima, quando dicevo che io do più probabile l'arrivo di un giocatore di fascia che un centrale, perché qui comunque se Pecchia punta su Del Prato, e allora se prendi Ferrari è tutta un'altra cosa, voglio dire, allora lì cambiano completamente le gerarchie, si rimette in dubbio tutto, da Osorio insomma il resto, e si può anche ripensare a un Del Prato sulla fascia. Ma se non arriva un giocatore che ti fa fare quel salto di qualità, quello che insomma supera le classifiche del momento, e allora ci si può tenere anche quello che ha in casa con un Cercati che è cresciuto, perché credo che nella sfida con la Feralpi insomma ha dato il suo contributo non piccolo.
Sì, Beppe, allora due domande al volo. Ampo 60 ci chiede se del Parmigiano Ferrari si sa qualcosa, abbiamo speranze che possa venire a Parma. Dimmi tu, Beppe.
Non lo so, allora in questo momento, a una settimana, faccio male i calcoli, alla fine del mercato può davvero succedere di tutto. Io credo che il giocatore non sia messo, diciamo, male, come posso dire, non veda male, diciamo così, l'opzione Parma, anche se dovesse scendere di categoria. Insomma, è un giocatore che potrebbe avere anche detto sì ai dirigenti crociati. Certo che poi ci sono tanti altri elementi, un cambio di categoria, un contratto di un certo tipo, perché un contratto di Serie A. Insomma, sono tutte opzioni da valutare, anche a fronte di un Parma che in questo momento, non dimentichiamo, a differenza di quello che è successo nel passato, insomma, fa i conti anche con un bilancio che deve essere più che mai in linea e tenga conto anche di quelle che sono le situazioni presenti in questo momento della rosa. Staremo a vedere. L'opzione c'è, può capitare di tutto, e che poi alla fine potrebbe anche arrivare per Ferrari una proposta della Serie A, anche se la vedo complessa, penso a un Cagliari o altre formazioni di questo tipo, potrebbe cambiare tutto. Stiamo a vedere. È secondo me un'opzione ancora aperta, e come sempre capita nel finale di mercato può davvero succedere assolutamente di tutto.
Sì, può succedere tutto. Tra l'altro la Sampdoria lo aveva in pugno, ma poi il piano di salvataggio a società ha impedito, certo, di fare questa operazione. Quindi ad oggi Ferrari è in uscita del Sassuolo e sappiamo che insomma sta cercando sistemazione. Non è un problema a questo punto di categoria, perché aveva praticamente già fatto tutto con la Sampdoria, è di Parma e quindi la speranza è l'ultima a morire. Prima ovviamente andrà poi piazzato Cobaut, però al momento insomma quando la cessione di Cobaut sarà ufficiale, direi che sulla sua permanenza a Parma direi che le possibilità sono ridotte al lumicino, allora sì che si può ragionare anche per fare un ulteriore colpo in entrata e in difesa. Ti leggo il messaggio di Vito, Beppe, prima di salutarti, dice: saluto tutti, il grande Milano, anche lui come me ha sempre creduto in Somme. Mister Pecchia può scegliere in base agli avversari, i portieri e i difensori sono un falso problema, anche Cannavaro e Turan facevano erroracci e ho detto tutto, forza Magico Parma. Ed effettivamente questa crescita di Somme è forse passata inosservata perlomeno all'inizio, però è diventata sempre più evidente in queste ultime partite, diciamo dal finale della scorsa stagione all'inizio di questa, perché effettivamente ha trovato continuità in questo ruolo tra le linee, in cui può andare a fare pressing sul portatore di palla avversario, può inserirsi facendo valere le sue grandi doti fisiche. Insomma, sembra davvero un altro giocatore rispetto a quello spaesato che abbiamo visto all'Opera a Parma nei primi due anni.
Domenica qualcuno mi prendeva in giro e diceva: sei qui tutto sorridente al Tardini perché sono in campo i due pupilli che hai difeso. Due anni fa Hernani e lo scorso anno Sob. Perché anche su Hernani mi sembrava alcune volte di essere Don Chisciotte che lottava contro il mulino a vento, visto che insomma l'Hernani di due anni fa era completamente diverso da quello che stiamo per ora vedendo al momento. Su Somma sì, io credo che la crescita sia stata enorme. Probabilmente finalmente ha trovato un tecnico che gli ha dato prima di tutto fiducia, secondo gli ha dato chiarezza di ruolo, e non è poco per un ragazzo giovanissimo come lui, non dimentichiamo, Som è giovanissimo, e questo sicuramente ha aiutato, e ha trovato il ruolo in cui non ha timori difensivi.
Sì, è caduta la linea con Beppe Milano. Ricordiamo ovviamente l'appuntamento di questa sera alle 20:50 con la nuova stagione di Calcio e Calcio, con la squadra confermatissima. Abbiamo sentito in studio Luca Ampollini, Francesca Mercadanti, e in collegamento a Casa Ferrari sempre Luca Ferrari con i suoi ospiti. E insomma, parlavamo appunto di Som, un giocatore che può diventare importante. Leggo gli ultimi due messaggi, poi andiamo in pubblicità. Diegone da Collecchio scrive: rosa migliore dell'anno scorso, e non dimentichiamoci che non abbiamo a disposizione Camarà, si rientra in forma come l'anno scorso, siamo devastanti. Qui viene scritto che io non sono del tutto d'accordo con quelli che criticano la difesa del Parma, perché se prendiamo le ultime 6-7 partite dello scorso campionato più le amichevoli, la Coppa e la prima di campionato, la difesa si è sempre comportata bene, nessuna squadra riesce a finire una partita senza concedere qualcosa. Con questo anch'io penso che ci voglia un centrale di difesa, un centrocampista incontrista, vero? I tifosi si stanno sbizzarrendo, sappiamo bene che poi nel mercato ci si possono creare tante occasioni. Ne approfitto per ritornato al collegamento con Beppe, che salutiamo, eravamo già in chiusura di collegamento. Beppe, allora ricordiamo solo l'appuntamento di stasera, riparte Calcio e Calcio.
Riparte Calcio e Calcio, 20:50 con Casaferrari aspettando Calcio e Calcio, una succosa anteprima, e poi alle 21 ci siamo noi con Luca Ampollini, Francesca Mercadanti, Enrico Cavalca, Stefano Ramenzoni, mentre in collegamento con Luca Ferrari ci saranno anche Claudio Rinaldi, il direttore di Gazzetta di Parma, e Pietro Ferraguti, il direttore di OCTV Parma. Ultimo, ma non ultimo, attenzione, perché avremo con noi in collegamento un grandissimo allenatore parmigiano, Luciano Foschi, che ha fatto lo scorso anno la grandissima impresa di portare il Lecco in Serie B, e in questo calcio che non regala a tutti qualcosa con deroghe e tutto, ebbene il Lecco è l'unica squadra che in questo momento rischia di non poter partecipare alla Serie B perché non ha lo stadio, e nessuno ha pensato che è stato promosso 10 giorni prima dell'iscrizione e non poteva davvero fare in tempo a risolvere i problemi. Invece su di loro ci si accanisce, ma con Foschi parleremo di questo, e sarà credo una voce molto interessante da sentire, sperando personalmente che possa essere anche un avversario del Parma.
Grazie al giornalista della Gazzetta di Parma Giuseppe Milano, in bocca al lupo per stasera e buon lavoro.
Grazie Marco, un abbraccio.
Ciao Beppe. Allora, ora possiamo andare in pubblicità e ci ritroviamo con ancora tanti argomenti.
Palla in tribuna.
Il Circolo Anspil Incontro vi invita dal 25 al 27 agosto alla tradizionale festa dell'Aga Strobola presso il centro parrocchiale Don Bosco a Sorbolo Parma. Una festa per tutti, con buona musica e ottime specialità gastronomiche della cucina tradizionale parmense, sia di carne che di pesce. Venerdì 25, live music Cateti e DJ set con Quiver. Sabato 26, Space Quaran Celebration, DJ Achille e DJ Manuel con le più famose hit anni 70, 80 e 90. Domenica 27, cover rock, pop, blues e R&B con Easy Rider Project. L'Aga Strobola, dal 25 al 27 agosto, a Sorbolo Parma.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio
siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Siamo tornati in diretta a Palla in tribuna su Radio Parma. WhatsApp, chi vuole intervenire via WhatsApp al 333-9200-170, ci scrive Christian dicendo: ma scusate, un gol subito tra amichevoli impegnative, Coppa Italia e campionato, avremmo un problema in difesa? Domanda, è vero anche questo. I dati sicuramente in questo momento premiano la truppa di Fabio Pecchia. Tra l'altro oggi sulla Gazzetta dello Sport, a firma di Andrea Schianchi, c'è una bella intervista al brasiliano Hernani, che era stato premiato da Schianchi lunedì con un 7,5 in pagella. Effettivamente Hernani ha davvero fatto una gran partita e, come ha detto, sembra quasi che non abbia mai lasciato Parma. È veramente entrato bene in questo meccanismo, lui che aveva già conosciuto alcuni dei suoi attuali compagni di squadra. 2 anni fa giocò con Man, Miaila, Som, Valenti, Osorio, tanto per ricordarne qualcuno. Insomma, daremo l'anima per salire in Serie A. È molto importante nella sua scelta Pecchia, che effettivamente lo ha convinto poi a tornare a Parma. Ora abbiamo in collegamento l'amministratore delegato di Parma Partecipazioni Calcistiche, Paolo Benecchi. Buongiorno, buon pomeriggio Paolo.
Ciao Marco e buon pomeriggio a tutti.
Allora, si parlava di Hernani, che tra l'altro è uno dei giocatori che mi hai citato quando ci siamo incontrati fuori dallo stadio prima della sfida col Sassuolo. Effettivamente anche lui sembra un altro giocatore.
L'avevamo già visto anche l'anno scorso, che rispetto ai tempi di Parma, soprattutto in Serie B, secondo me può fare la differenza. E l'abbiamo visto anche domenica, che secondo me è proprio il giocatore che mancava al Parma, ecco, che da geometrie, idee e anche a livello di incontrista, insomma, sa il fatto suo, ecco. Quindi secondo me uno dei migliori acquisti che abbiamo fatto quest'anno è lui, ecco.
Eh sì, adesso tra l'altro i tifosi sono anche divisi, si parla di questa difesa. Tu personalmente come la vedi?
Allora, vedo che sicuramente, come avete detto anche prima, un difensore manca, quindi penso che il difensore di fascia ci l'abbiano già preso, dicono che sia questo di Chiara, che a me piace molto. Io personalmente prenderei anche un difensore centrale un pochettino esperto, ma credo che con i difensori centrali che abbiamo in rosa non credo che arriverà, ecco, almeno io ho questa idea, che prediligono prendere un difensore di fascia ma non un centrale, perché con Del Prato e Osorio, che dovrebbe essere, diciamo, la coppia titolare, la società secondo me penso che crede in questa coppia, ecco, anche se ovviamente c'è l'idea Ferrari, se venisse lui sarebbe la ciliegina sulla torta, ecco.
Assolutamente, adesso siamo già proiettati alla partita di sabato sera al Tardini contro il Cittadella, la seconda di fila in casa. Può essere definito un esame di maturità? È vero che spesso è una parola di cui si abusa tanto, però forse il Cittadella ancora più della Feralpi è una squadra che si chiude e squadra che il Parma notoriamente in passato ha sofferto tanto.
Beh, il Cittadella è proprio la vera squadra di Serie B, nel senso di praticamente una squadra che non ha stelle, che non ha, e quindi basa il suo gioco sulla ripartenza, su stando chiuse e poi ripartire in velocità per, diciamo, punire le squadre avversarie. Ecco, non è una squadra che predilige. Io per esempio il Feralpi Salò l'ho vista anche una squadra propositiva, diciamo, la scorsa settimana, non proprio non sul Tirol, ecco, come abbiamo visto al Tardini. Quindi una squadra, il Cittadella secondo me su quella falsariga lì dovremmo essere bravi a sbloccare la partita subito per portarla nel binario giusto.
Eh sì, tra l'altro forse sulla Feralpi Salò ci eravamo fatti trarre in inganno un po' dall'andamento della partita col Torino, dove effettivamente portandosi subito in vantaggio poi avevano fatto una gara più sulla difensiva di contenimento e quindi li avevamo magari visti più bravi a chiudere che non a ripartire. Effettivamente al Tardini è venuto senza timore reverenziali e può essere davvero una squadra che qualche risultato, qualche scalpo grosso lo possa portare a casa nel corso della stagione. Ti chiedo questo, tu confermeresti lo stesso 11 titolare visto al cospetto dei bresciani? Si parlava prima della posizione di Bernabé, se può essere pronto per giocare dall'inizio ed eventualmente al posto di chi?
Allora, secondo me, a parte che abbiamo anche il turno infrasettimanale martedì, quindi secondo me potrebbero essere delle scelte anche un po' diverse, prendo conto anche di questo turno infrasettimanale. Io credo che sabato giocherà la squadra che è partita domenica, ecco, con Bernabé ancora in panchina, perché l'ha detto anche Pecchia in conferenza stampa la settimana scorsa, che ha detto che non era pronto ancora per fare i 90 minuti, che ci voleva ancora un po' di tempo. Quindi in base anche a questi impegni così ravvicinati, credo che abbia più possibilità di partire titolare con a Pisa che non sabato con il Cittadella. Chiaramente
sì.
Con Hernani e Stevez, cioè il posto da trequartista, diciamo dietro la punta, adesso lo vedo lì, ecco.
Sei d'accordo?
Potrebbe essere devastante lì, ecco.
Sì, sì, sei d'accordo anche tu col dire comunque quest'anno la panchina del Parma ha una valenza diversa, insomma, pensare di poter permettere di schierare in campo tra, diciamo, inizio partita e durante la partita 15-16 giocatori di ottimo livello può essere un valore aggiunto, e sappiamo come Pecchia, poi a Pecchia piace sfruttare le sostituzioni e le rotazioni a gare in corso.
Certo, diciamo che questa opportunità è data anche dalle crescite di tanti giocatori, perché se noi pensiamo ai Koulibaly di inizio anno, sicuramente dell'anno scorso, dico, oppure di Sorm, oppure anche dello stesso Bonny, non pensavamo che fossero dei giocatori che potessero dare quel qualcosa in più che stanno dando adesso. Quindi mettendo in rosa e soprattutto titolare questi tre giocatori, poi sai, diventa molto più facile avere una panchina più ricca, ecco. Perché diciamo che l'anno scorso questi giocatori qui non erano proprio titolari, ecco, quindi mettendo titolare questi poi si liberano i posti in panchina di giocatori che l'anno scorso erano protagonisti, ecco, perché Mihaila, anche lo stesso Dambè, giocava quasi sempre titolare, e poi ovviamente Del Prato, e quindi erano tutti titolari, e quest'anno sono stati sostituiti da giocatori che stanno facendo benissimo, perché Koulibaly per me è un giocatore che mi sorprende domenica, cioè partita per partita, perché cresce esponenzialmente tutte le volte, ecco.
Assolutamente, Paolo, ovviamente in qualità di amministratore delegato non ti posso non fare una domanda su Parma Partecipazioni Calcistiche, sempre al fianco della proprietà del Parma Calcio. Si respira un clima di grande entusiasmo, siete sempre stati vicini al Parma fin dalla sua rinascita in Serie D nell'estate, ai noi, ce la ricordiamo bene, del 2015, e ti chiedo proprio questo, insomma, novità, c'è stata questa festa annuale qualche settimana fa da Romani, insomma, Parma Partecipazione Calcistica conferma il suo impegno accanto al Parma.
Certo, no, diciamo che sono sempre accanto al Parma, e abbiamo insieme alla società ricreato anche entusiasmo, perché come abbiamo sempre detto stiamo facendo tutte le settimane nuovi soci, quindi gente che vuole entrare, soprattutto anche al di fuori di Parma. Abbiamo un rapporto molto intenso e stretto con la società, quindi che ci coinvolge in varie attività, quindi diciamo che siamo sui binari giusti per poter dare anche quest'anno un contributo, il nostro piccolo contributo, a creare entusiasmo, creare diciamo anche portare gente allo stadio e fare, diciamo, al fianco del Parma questa annata che speriamo che sia molto positiva, come diciamo questo antipasto ci fa pensare, ecco.
Grazie Paolo, ti ringrazio, buon pomeriggio a te e ci sentiamo ovviamente alla prossima occasione utile.
Grazie a te Marco e a tutti i radiotelespettatori, grazie.
Grazie a Paolo Benecchi. Allora, nel ricordarvi che domani alle ore 13 ci sarà la conferenza stampa della vigilia di Fabio Pecchia, quindi insomma potremo provare a storcerle qualche informazione sull'11 che partirà da inizio con Cittadella, anche come ha sottolineato giustamente Paolo Benecchi, in previsione del primo turno infrasettimanale, lo ricordiamo, martedì 29 agosto ore 20:30, prima trasferta stagionale, la terza giornata in casa del Pisa, che poi precederà la partita delle partite, il derby veramente attesissimo, quello di sabato 2 settembre ore 18:30 al Tardini tra Parma e Reggiana. E davvero lì sarà la prima occasione poi per fare un piccolo bilancio, perché poi ci sarà la sosta e si riprenderà, e quindi insomma queste prime quattro giornate potrebbero già dare un'idea del campionato che potrà andare a fare il Parma. Si sapeva che questo inizio, questo calendario iniziale, Parma l'avrebbe dovuto sfruttare forte anche dell'anno in più d'esperienza, della crescita dei giovani, della conferma di Pecchia, insomma la speranza è che il Parma possa poi proseguire sui risultati già collezionati in precampionato, ma soprattutto nelle prime due gare ufficiali tra Coppa Italia Bari e in campionato con la Feralpi Salò. Abbiamo ora in collegamento il presidente del centro di coordinamento, Angelo Manfredini. Buon pomeriggio Angelo.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e anche a te Marco, grazie per essere ancora qua con voi e sempre vicini a Parma Calcio.
Allora Angelo, c'è un clima di fiducia attorno al Parma, poi chiaramente bisogna evitare troppi voli pindarici, perché insomma, come ha sottolineato giustamente anche Marco Balestrazzi in servizio, siamo ancora alla seconda giornata, è presto per fare bilanci, però effettivamente la sensazione è che la squadra ora abbia una certa fisionomia, una certa identità, una certa personalità e sia anche più matura, come stanno anche ripetendo anche alcuni giocatori in conferenza.
Esatto Marco, il termine giusto è questo, abbiamo una squadra, un gruppo più maturo, ha un anno in più rispetto all'anno scorso, un gruppo composto da ragazzi giovani e un anno in più non è poco, e quindi in più gli innesti che sono arrivati, e quindi siamo fiduciosi, sono d'accordo, stiamo con i piedi per terra perché abbiamo fatto un buon pre-campionato, un buon ritiro, amichevoli, la prima l'abbiamo vinta, però insomma sappiamo che nel calcio non è da oggi che siamo arrivati nel calcio, da anni che seguiamo il calcio e sappiamo quello che è, quindi piedi per terra, testa a posto e via che andiamo per i colori giallo-blu.
Andiamo in ordine cronologico, in ordine temporale. Allora, sabato ore 18 sullo stradone verrà accompagnato il Parma. È un'iniziativa che è stata fatta spesso, segno comunque importante di attaccamento e vicinanza ai tifosi alla squadra.
Assolutamente sì, infatti sono ad invitare tutti, ma veramente tutti i tifosi del Parma e non anche i simpatizzanti, ad accompagnare la squadra verso lo stadio, verso un'altra partita di campionato importante, perché sono tutti importanti, non esiste la partita importante, quella meno, sono tutte importanti le partite, quindi accompagniamo i ragazzi verso lo stadio, carichiamoli e poi sicuramente in campo daranno tutto quello che hanno.
E poi il centro di coordinamento è già impegnato nell'organizzazione della trasferta di Pisa in programma martedì, dacci qualche numero, qualche dato e come sono finora le adesioni?
Ma guarda, le adesioni sono buone, la gente risponde, i tifosi ci sono, sai, purtroppo un turno infrasettimanale comporta tanti problemi, tra l'altro appena terminate le ferie, quindi tanti dicono ho appena fatto le ferie, non me lo danno più al lavoro un giorno di ferie, quindi insomma è un po' condizionato da quel fattore qua, però insomma penso e conto di essere in tanti a Pisa a sostenere i ragazzi che scenderanno in campo. Noi siamo ancora aperti con le iscrizioni, se qualcuno volesse venire non ci fa che piacere, noi siamo qua al pomeriggio dalle 15 alle 19 a raccogliere adesioni per andare a sostenere i ragazzi, come dicevo, allo stadio Pisa.
Sì, presso la sede del centro di coordinamento Palazzina Maria Luisa, proprio all'ingresso dello stadio Tardini, quindi chiunque fosse interessato può trovare Angelo. Ovviamente Angelo, ti faccio l'ultima domanda sulla partita, sulla partita dell'anno, sul derby che ci sarà tra una settimana, c'è già grande attesa, c'è un po' di timore, no? Ci si cerca di capire un po' se i tifosi a Reggiana verranno o non verranno, poi insomma sicuramente si dovranno esprimere le autorità nei prossimi giorni, che clima si respira in città, insomma la parola d'ordine forse è quello di stemperare un po' il clima, cercare di insomma riportare tutto, anche resti ovviamente una partita di calcio.
Guarda, sì, è una partita di calcio, però è la partita, mi dicevi tu, è la partita, che tutti sentiamo tantissimo, ma quando abbiamo saputo che la Reggiana in Serie B, tutti in attesa della data di questa partita, quindi insomma una partita sentita, una partita che però va vissuta nel modo giusto, va vissuta con lo spirito giusto, c'è entusiasmo, c'è. Io spero veramente, me lo auguro, che facciano venire i tifosi della Reggiana, perché sennò una partita senza i tifosi avversari, secondo me non è parlo come tifoseria, diventa amichevole, e quindi io spero tanto che i reggiani possano essere al Tardini, come poi mi auguro che noi ci lasciano andare al Mappei quando sarà il momento del ritorno.
Eh sì, 10 perché... maggio, ultima giornata di campionato, e chissà, insomma, non diciamo nient'altro.
Fermiamoci qua.
Il momento ci fermiamo qui. Grazie Angelo, ci vediamo.
Marco, scusami un attimo, volevo farti una domanda io.
Sì.
Per caso, sai tu se il prezzo del gasolio è diminuito?
Ah, ecco, questa è una bella domanda. Qui
perché visto i prezzi degli abbonamenti dei bus navetta, che da 48, da 20 l'hanno portati a 48, poi il giorno dopo l'hanno portati a 30, probabilmente sarà calato il prezzo del gasolio, penso, perché diversamente non puoi calare un prezzo così di 18 euro da un giorno all'altro.
Questo caro prezzo è un po' sconvolto tutte le nostre esistenze, ormai tutto... è aumentato a dismisura, e sì, bisogna anche fare i conti quando si organizzano trasferte e quant'altro, che insomma i prezzi sono lievitati in qualsiasi ambito. Grazie ad Angelo per questa piccola digressione anche sul caro benzina, e ci vediamo presto.
Grazie Marco, sempre un piacere, un saluto a tutti e a tutto il mondo giallo-blu.
Grazie mille. Allora vi ricordiamo ovviamente l'appuntamento di questa sera con Calcio e Calcio a 12 TV Parma. Io ringrazio Simonetta Collini per la regia e a voi radioascoltatori per averci seguito. Ci ritroviamo domani pomeriggio, poco dopo le 14, a Palla in Tribuna, quindi diretta Radio Parma. Buon proseguimento di giornata.